Decreto salva banche. Saviano dichiara, Boschi deve dimettersi. Lo scrittore denuncia il ministro Maria Elena Boschi e il suo conflitto di interessi per la Banca Etruria. Risponda e subito della contraddizione che ha visto il governo salvare la banca di suo padre con un'operazione veloce e ambigua. Lo chiederò fino a quando non avrò risposta. Di Roberto Saviano da ilpost.it. Molti si sono preoccupati di dare ampia pubblicità agli impegni del ministro Boschi nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che ha salvato dal fallimento anche la banca della quale il padre è vicepresidente. Molti hanno sentito la necessità di dare ampio spazio all'alibi del ministro che, salvata la forma, ritiene di aver risolto la questione sul piano politico. Ma non è così. Perché la banca sia fallita dopo essere stata oggetto nei mesi scorsi di sospette speculazioni è compito degli organi competenti accertarlo, sempre che non si applichino al caso moratorie altrove felicemente utilizzate. Ma il conflitto di interessi del ministro Boschi è un problema politico enorme dal quale un esponente di primissimo piano del governo del cambiamento non può sfuggire. In epoca passata abbiamo assistito a crociate sui media per molto meno contro esponenti di terza fila del sottobosco politico di centrodestra. Oggi invece pare che di certe cose non si debba o addirittura non si possa parlare. È probabile che il ministro Boschi non risponda come se il silenzio fosse la soluzione del problema. Ma questo è un comportamento autoritario di chi si sente sicuro nel proprio ruolo poiché, per ora, le alternative non lo impensieriscono. E se il ministro resterà al suo posto, senza chiarire, la colpa sarà principalmente nostra e di chi, temendo di dare munizioni a Grillo o a Salvini, sta tacendo o avallando scelte politiche inaccettabili. Quando è iniziata la paura di aprire un serio dibattito su questo governo? Quando è accaduto che a un primo ministro fosse consentito di prendere un impegno serio sul Sud ad agosto per dimenticarlo del tutto il mese successivo? Proviamo a immaginare per un attimo che la tragedia che ha colpito Luigino D'Angelo, il pensionato che si è suicidato dopo aver perso tutti i risparmi depositati alla Banca Etruria, fosse accaduta sotto il governo Berlusconi. Tutto questo avrebbe avuto un effetto deflagrante. Quelli che ora gridano allo scandalo, gli organi di stampa vicini a Berlusconi forse avrebbero taciuto, ma per tutti gli altri non ci sarebbe stato dubbio, si sarebbero invocate le dimissioni. Dunque, cosa è successo? Come siamo passati dai politici tutti marci ai politici tutti intoccabili? Cosa ci sta accadendo? All'alba della Terza Repubblica un ministro del governo Letta, la campionessa Josefa Idem, sfiorata da una vicenda senza alcuna rilevanza penale, aveva indicato come abitazione principale ai fini della tassazione un immobile che non lo era, decise di dimettersi. Era iniziato un nuovo corso e alle elezioni politiche il Movimento 5 Stelle, con la carica moralizzatrice che gli è propria, aveva ottenuto un risultato impensabile. C'era la necessità di marcare la differenza con il passato. Il passato era la Seconda Repubblica e la sua impostazione liberale, non nel senso classico, ma in quello icasticamente definito da Corrado Guzzanti per il quale la Casa della Libertà era solo un luogo dove ognuno, e i potenti ancor di più, facevano quello che volevano, contro la legge o con l'ausilio di leggi ad hoc. Si torna sempre a Berlusconi, ma del resto non è vero che senza conoscere il passato non può comprendersi il presente, o si tratta di una massima di portata generale e mai particolare. I nemici di Berlusconi, tra i quali mi onoro di essere annoverato, sono una folta, foltissima schiera di scrittori, giornalisti, intellettuali, privati cittadini che nel tempo si sono sentiti investiti del di monitorare cosa stesse accadendo alla politica italiana, alla sua economia. di comprendere e, se possibile, rendere pubblici certi meccanismi. I tentativi di censurare, di impedire il racconto della realtà e infine di diffamare chi osasse farlo sono stati innumerevoli. Ma l'Italia non è mai diventata la Turchia di Erdogan o la Russia di Putin, amici dichiarati del nostro ex presidente, perché non eravamo soli. Ognuno di noi sapeva di poter contare sul supporto di altri che come noi spendevano tempo, energie e intelligenza per raccontare quanto succedeva ogni giorno tra cronaca parlamentare e giudiziaria. Sulle pagine del quotidiano Repubblica un maestro indimenticabile del giornalismo di inchiesta, Peppe D'Avanzo, inchiodò il berlusconismo a 10 domande che non hanno mai ricevuto risposta, poiché è bene ricordare che il del giornalista è chiedere, il dovere del potere è rispondere. Quel potere era legittimo e democratico e quei governi frutto di libere elezioni. I media facevano il proprio dovere tutelando quelle regole democratiche alle quali il signore di Arcore e il suo codazzo si richiamavano costantemente per fare quello che gli pareva e conveniva. Cosa è successo da allora? Cosa è cambiato nel nostro modo di leggere ciò che accade? Cosa è cambiato nella nostra capacità di indignarci? Cosa ne è di quel fronte unito contro un metodo di governo? Perché era giusto sotto Berlusconi chiedere le dimissioni, urlare allo scandalo e all'indecenza ogni volta che qualcosa, a ragione, ci sembrava andare nel verso sbagliato e tracimare nell'autoritarismo? Perché sotto Berlusconi non ci si limitava a distinguere tra responsabilità giuridica e opportunità politica, ma si era giustizialisti sempre? E perché invece oggi noi stessi ieri zelanti siamo indulgenti anche dinanzi a una contraddizione così importante e oggettiva? Se Berlusconi, che per anni abbiamo considerato causa dei mali dell'Italia, era in realtà la logica conseguenza della ingloriosa bancarotta della Prima Repubblica, così la stagione politica che stiamo vivendo adesso non ha nessuna caratteristica peculiare, nessun pregio o difetto autonomo, ma nasce dalle ceneri di quella esperienza. Il che non vuole dire in continuità, ma neanche ci si può ingannare o ingannare gli altri raccontandoci l'incredibile approdo sul suolo italico di una nuova generazione di politici senza passato. Banalmente, questa la narrazione dei media di centrodestra. Potremmo dire che quando al potere ci sono le sinistre si è più indulgenti, l'opinione pubblica è più indulgente. I media sono più indulgenti, è come se a prescindere si fidassero, anche se ho seri dubbi che al governo ci sia la sinistra, o anche solo il centro-sinistra, e nemmeno, a dire il vero, una politica moderna, dato il ridicolo, per non dire peggio, ritardo sul tema dei diritti civili. O forse le ragioni dell'attuale timidezza risiedono nell'iperattivismo del Renzi, dato che tutti prevedono un nuovo ventennio per mancanza di alternative, forse dobbiamo prepararci alle numerazioni di epoca andreottiana, che lascia spiazzati, poiché il timore è di sembrare conservatori con un uso improprio degli hashtag, o peggio nostalgici. Del resto, come si comunica contro gli hashtag del Premier senza passare per gufi o nemici del travolgente cambiamento, ormai si è giunti ad un passo dall'accusa di disfattismo. Imporre la furba dicotomia che criticare il governo o mostrare le sue forti mancanze sia un modo per firmare le riforme che invece vogliamo e per armare il populismo verso cui nutriamo sempiterna diffidenza è un modo per anestetizzare tutto, per portare all'autocensura. Ma non cadiamo nella trappola. La felicità di Stato non esiste, è argomento che riguarda gli individui, non si impone, si raggiunge e noi ne siamo lontani. E la critica non è insoddisfazione malinconica, non è mal di vivere, non è spleen. E considerarla tale è quanto di peggio possa fare un capo di governo. che il ministro Boschi risponda e subito della contraddizione che ha visto il governo salvare la banca di suo padre con un'operazione veloce e ambigua. Lo chiederò fino a quando non avrò risposta. 12 dicembre 2015. La Boschi, il papà e il caso Banca Etruria. Di Andrea Scanzi, da Il Fatto Quotidiano. Ieri, presentando il libro di Vespa, il ministro Boschi ha detto che suo padre è una persona per bene e che Banca Etruria non ha ricevuto favoritismi dal suo governo. Ne prendo atto e non fatico a crederci. Certo, magari sarebbe stato bello che ieri la Boschi avesse preferito al libro di Vespa la sua città, in questi giorni devastata dal caso Banca Etruria, ma capisco che dopo aver regalato a giugno la città al centrodestra imponendo un candidato smisuratamente debole e dopo che il suo governo e la sua banca hanno contribuito a gettare nella miseria migliaia di cittadini, Arezzo non sia ora la prima città che le venga in mente. Infatti, ad Arezzo ieri c'era Salvini, e la Boschi no. È assai probabile che, di fronte al disastro ormai conclamato, il governo Renzi non potesse fare altro che anticipare il bail-in di gennaio 2016 al 22 novembre scorso. I danni erano stati fatti prima, molto prima. Con gli omessi controlli, con i conflitti di interesse, con i favori ai soliti noti, con le regole cambiate in corsa, con l'atteggiamento di Bankitalia, con quello della Consob, con una congrega di pagatissimi dirigenti che hanno fatto più danni della grandine. Già, ma la Boschi davvero non sapeva tutto questo? Delle quattro bad bank salvate, la Banca Etruria è sempre sembrata più banca delle altre. L'ho detto anche ieri a Piazza Pulita e qui desidero riassumere e integrare. Dal 2011 fino al commissariamento del 11 febbraio 2015, il papà Pierluigi faceva parte del CDA Etruria. Non appena la figlia Maria Elena diventa ministro, il papà diventa vicepresidente della banca. Non solo, il ministro è azionista e il fratello è dipendente. Conflitti di interesse come se piovessero. La Banca Etruria viene commissariata a febbraio 2015, per un buco di 3 miliardi, 6 volte il suo patrimonio netto, ma le obbligazioni subordinate vengono ancora sbolognate agli ignari e incolpevoli risparmiatori che il governo Renzi vuole far passare per speculatori. Bankitalia, constatando le forti criticità crescenti e una situazione disastrosa, combina multe per 2,5 milioni di euro al CDA della banca. Viene multato per 144 mila euro anche Pierluigi Boschi. Per cosa? Carenza organizzazione e controlli interni, carenza gestione e controllo del credito, violazioni in materia di trasparenza, omesse inesatte segnalazioni. Praticamente non ha fatto niente di tutto quello che doveva fare, anzi ha fatto l'esatto contrario. Senz'altro persona per bene, come dice la figlia, ma che verosimilmente ha sbagliato lavoro. La Banca Etruria, che Travaglio definì a febbraio salotto di cattolici e massoni, era una banca morta molto prima del commissariamento, eppure si continuava a spendere fino a 15 milioni di euro l'anno in consulenze esterne. I dirigenti si erano anche inventati una legge ad hoc per cui bastava una firma per prestare soldi agli amici degli amici, prestiti che ovviamente mai sarebbero rientrati. Però, quando 2 anni fa l'allora presidente Fornasari aumentò il capitale di 100 milioni dicendo ai soci di comprare azioni da 60 centesimi l'una, li rassicurò sostenendo che la banca era coesa e che l'Etruria è la banca popolare più forte del centro Italia. Il livello generale era questo. C'è poi un altro aspetto. Da fine ottobre 2014 a gennaio 2015, strani movimenti riguardano alcune banche popolari, su tutte l'Etruria. La banca è in crisi, ma molti di colpo si mettono a comprare azioni convinti che da marzo quelle azioni varranno molto di più, perché non è dato sapere, ma è forse dato supporre, nel pomeriggio del 20 gennaio 2015, in neanche due ore il governo Renzi, tramite decreto, trasforma le banche popolari con almeno 8 miliardi di attivo in SPA. Chi ci guadagna di più? Guarda un po', Banca Etruria, che registra in borsa la migliore performance dell'anno, più 625%. La Boschi, durante il Consiglio di Ministri che vara rapidamente il decreto, non c'è, è assente. Ma questo non basta forse per non parlare di conflitto di interessi? Ah, molte di quelle plusvalenze e speculazioni indovine che faranno poi supporre casi di insider trading arrivavano da Londra. A Londra, del tutto casualmente, sta anche Davide Serra, noto finanziatore renziano col suo fondo Algebris. Serra ha poi dichiarato di non avere mai comprato azioni Banca Etruria, ma di avere acquistato molto prima, a inizio 2014, azioni del Banco Popolare, salvo poi rivenderle pochi giorni prima del decreto, perdendoci non pochi soldi, acquistate a 13,76, rivendute a 9,72. Non è tenuto a farlo, ma sarebbe interessante sapere a chi le ha vendute. 12 dicembre 2015,